Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Buongiorno e buona domenica, gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Si chiamava Ilaria Maglia, aveva 30 anni ed era originaria di Montichiari, la vittima del terribile incidente in quota avvenuto ieri, poco dopo mezzogiorno. Tutto sarebbe avvenuto in pochi minuti davanti al fratello della donna, con cui Ilaria stava percorrendo il sentiero numero 1 dell'Adamello, dal rifugio Maria e Franco verso il rifugio Lissone. I due erano entrati in Val d'Aone, dopo aver superato il passo Dernale e aver raggiunto il passo di Campo. Al momento della tragedia erano a 2500 metri di quota tra il passo Davolo e il passo Ignaga. Stavano percorrendo un tratto particolarmente esposto, per cui è richiesta attenzione di equipaggiamento, cose che entrambi avevano, avendo anche già percorso il tratto in passato. Forse a causa delle piogge del giorno prima, che avevano bagnato alcuni tratti che non si erano ancora asciugati, Ilaria è scivolata facendo un volo di 200 metri. Il fratello ha provato ad afferrarla, quindi ha chiamato subito i soccorsi. L'eliambulanza da Sondrio ha individuato il corpo in poco tempo, recuperato e portato a Saviore dell'Adamello, dove è stato dato incarico agli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Ilaria Magli, di professione logopedista, era molto attiva nel sociale, collaborando con l'associazione L'Alveare. Aveva anche preso parte alla prima consulta giovani di Montichiari, ma era anche nota per la sua passione per la musica. I funerali si terranno martedì pomeriggio alle ore 14.45 nel Duomo di Montichiari. Nelle stesse zone in cui è avvenuto l'incidente, 5 anni fa e sempre ad agosto, si era verificato un episodio simile, in cui a perdere la vita fu una trentenne romana. Per i numerosi volontari che dal 28 luglio scorso si stanno adoperando per aiutare Gnardo e la sua popolazione a riacquisire un po' di normalità, questo è un fine settimana di riposo. È stato lo stesso Carlo Sacristani, sindaco del paese, ad invitare tutti coloro che stanno dando una mano a pulire strade e sgomberare edifici dai detriti a prendersi qualche giorno di pausa in concomitanza con il Ferragosto, per poi tornare dalla settimana prossima con nuove energie al lavoro. Intanto però non si ferma appunto il lavoro per ottenere dal governo lo stato di emergenza. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, è tornato a scrivere al premier Draghi e da Fabrizio Curcio, capo dipartimento della protezione civile. Nel nuovo protocollo inviato mercoledì scorso sono state inserite le relazioni che attestano i danni al suolo e quelli provocati dal maltempo, con allegati video e foto che testimoniano la necessità di interventi urgenti di messa in sicurezza e di riduzione del rischio. È importante, scrive Fontana, avere i mezzi e le risorse per poter intervenire con rapidità sui territori colpiti, anche con procedure e misure eccezionali ad hoc individuate. Nei giorni scorsi la stima dei danni del maltempo di luglio contenuta nella relazione inviata dalla Regione alla Protezione Civile ammontava a 120 milioni di euro solo per la Valle Camonica. Intanto le forti piogge di venerdì sera hanno causato nuovi problemi legati alle esondazioni dei torrenti Re e Cobello nella zona del sottopasso della strada provinciale del canale Edison. Nei giorni scorsi 4 lupi sono apparsi a sorpresa in alta valle, scendendo dal Gavi ed attraversando i pascoli all'imbocco della Valle delle Messi, fino a giungere a pochi metri di distanza da alcune baite di casa degli Orti, in quel momento abitate da alcune persone. A rendere insolita la loro visita il fatto che sia avvenuta in pieno giorno, intorno alle ore 17.30, ma a parte questo, la presenza di lupi nel parco dello Stelvio è un fenomeno che i biologi stanno osservando da qualche anno a questa parte e che considerano una buona notizia per l'equilibrio dell'ambiente circostante. I lupi si presentano probabilmente disturbati dalla massiccia presenza degli escursionisti o forse attratti da alcuni scarti di cibo di una vicinaria picnic in questo periodo molto frequentata. Un po' meno entusiasti evidentemente gli allevatori che portano il proprio bestiame a pascolare in aree non recintate. 2 gruppi che gli esperti stanno monitorando, uno tra la Valle delle Messi, il Gavi e la Val di Canè, l'altro tra il Mortirolo e la Val Bighera di Vezzadoglio. Una presenza la loro che non deve spaventare. Il lupo tende a stare lontano dall'uomo, avendone paura, proprio come avvenuto nei giorni scorsi, quando, accortisi della presenza di numerose persone, così come erano apparsi, sono velocemente andati verso il versante opposto della valle. I turisti tedeschi conoscono molto bene la provincia di Brescia, essendone assidui frequentatori da sempre, eppure ci sono dei luoghi sul lago di Isère in Franciacorta che non sono ancora del tutto valorizzati per questa importante fetta di turismo proveniente dall'estero. Proprio per farli conoscere e invitarli a visitarli, nei giorni scorsi Visit Brescia ha invitato 6 giornalisti di altrettanti quotidiani e riviste specializzate a visitare il Sebino e le sue bellezze, offrendo loro l'opportunità di provare delle esperienze che possono attirare i loro lettori. Così hanno percorso in bici la ciclopedonale Vellotoline, sono andati a Montisola dove hanno provato le sarde essiccate, Presidio Slow Food e il salame locale, e dalla riserva naturale delle piramidi di Zone. A Pisoni inoltre hanno ammirato la chiesa di Santa Maria della Neve e gli affreschi del Romanino, mentre a Pilzone sono usciti sul lago in canoa. I giornalisti hanno anche raccolto le testimonianze di chi queste aree le vive e ci lavora, con l'obiettivo di restituire alle pagine del loro giornale un racconto inedito che possa invogliare i lettori tedeschi a visitarli. Esporre a 21 anni nel proprio comune non è da tutti, eppure il giovanissimo Daniele Piemontese ce l'ha fatta. In questi giorni nella chiesa di Sant'Antonio a Breno è possibile infatti visitare la mostra Consistenze, allestita appunto da Piemontese, che grazie al successo riscosso resta aperta oggi dalle ore 17 alle 21 e domani per tutto il giorno. Brenese, figlio di Marcello Piemontese e di Gabriella Hidigan, anche loro lavorano nel mondo dell'arte, Daniele si è diplomato al liceo artistico Decio Celeri di Lovere ed ora frequenta il corso di pittura presso l'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia. In passato ha già esposto in Valle Camoniche, non solo, in varie occasioni, arrivando anche ad esporre a Milano. Nella mostra Consistenze l'artista racconta e mostra in modo minimale segni che ci influenzano al punto da diventare parte di noi, raccontandone appunto le consistenze in quello che sembra un inaccessibile nero profondo. Potrà essere un Ferragosto su due ruote o di corsa a Aceto, dove torna la classica Aceto Valpaghera, con l'organizzazione dell'associazione sportiva dilettantistica Agnani Bike Team in collaborazione con il gruppo Avis locale. La manifestazione non competitiva propone un percorso di 8 km con partenza dal centro storico di Aceto fino alla località Valpaghera, passando da 450 a 1250 metri di altitudine. Ai partecipanti la scelta se percorrere il tratto di corsa o in mountain bike, basta comunicarlo durante le iscrizioni che si tengono la stessa mattina di lunedì alle ore 8 di fronte al municipio. Un'ora dopo alle 9 la partenza delle gare in contemporanea, alle ore 11:30 le premiazioni per i primi 3 classificati nelle categorie assolute maschili e femminili e per i primi classificati under 18, master, residenti a Aceto e per il più giovane e più anziano. Quindi alle 12 il pranzo nel rifugio alpino Valpaghera. Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri 324-5805-618 Diego Sorteni o lo 0364-433695. Ancora una vittoria per il Breno nell'amichevole che si è disputata ieri pomeriggio allo Stadio Mondiale 82 contro il Carpenedolo di eccellenza. Cristian Soave, neo allenatore dei Granata, ha schierato il suo marchio di fabbrica, ovvero il 4-3-1-2, che anche in questo caso ha ripagato. Se infatti il Carpenedolo è andato subito in vantaggio al quarto minuto con Marini, il Breno ha poi preso in mano le redini della partita segnando 5 reti e portandosi a casa la vittoria. Il gol del pareggio è stato segnato al 23esimo grazie a un appello, quello del vantaggio al 34esimo con Confalonieri. Appello protagonista anche nel secondo tempo con una serie di azioni che hanno consentito ai suoi compagni di squadra di segnare, come avvenuto al 14esimo del secondo tempo con Righetti. 10 minuti più tardi è toccato a Carminati, mentre il gol del 5-1 è stato segnato ad opera di Meni. La preparazione al campionato continua, domenica prossima terzo test match contro lo Spitaletto. Per quanto riguarda il traffico, a Paspardo, per consentire lo svolgimento della 45esima adunata annuale del gruppo Alpini, il comune ordina per la giornata di oggi il divieto di sosta in piazzale Padre Ottorino Marcolini. A Ceu invece domani divieto di transito e di sosta dalle 16 alla mezzanotte in piazza Belvedere e dalle 20 alla mezzanotte nei pressi del Dosso dell'Androla per consentire lo svolgimento della festa dell'ospite, mentre a Piancamuno, per permettere lo svolgimento del trofeo gruppo sportivo Piancamuno, il comune impone sempre domani dalle 11:45 alle 15:30 la sospensione della circolazione nei tratti all'interno del centro abitato della strada provinciale 1, dal confine con Artoni al confine con Pisogne e della strada intercomunale Piancamuno-Monte Campione. Inoltre fino alle 18 divieto di sosta nel parcheggio pubblico in via Panoramica, antistanti civici dal 61 al 79 e quelli antistanti il laghetto di Monte Campione. A Vezzadoglio il comune ordina il divieto di transito e di sosta in piazza 4 Luglio, via dei Federici e via Roma tutti i giorni dalle 9 alla mezzanotte. Uno sguardo alle previsioni del tempo di questa domenica. Cielo sereno al mattino, nel pomeriggio annuvolamenti, temperature minime in aumento a 16 gradi, così come le massime a 26 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Desine, i funerali di Giacomo Federici, di 59 anni alle 15 nella chiesa parrocchiale. A Boario Terme i funerali di Alberto Coronini, di 75 anni, alle 14 nella chiesa di Santa Maria delle Nevi, partendo dalla sala del commiato dell'agenzia funebre dei Lady in Via del Sacco, con corteo di auto. E come ogni domenica diamo uno sguardo anche ai nati in Valle Camonica della settimana, in collaborazione con l'SST della Valle Camonica ed il reparto di ostetricia, che ringraziamo. Dunque, nella settimana dal 6 al 13 agosto all'ospedale di Esine sono nati 7 bambini, di cui 3 maschi e 4 femmine. A loro un caloroso benvenuto e congratulazioni alle famiglie. La Chiesa oggi celebra San Massimiliano Maria Kolbe, i Santi Antonio Primaldo e compagni, Sant'Eusebio di Roma, Sant'Ezio di Barcellona, San Marcello di Apamea, San Rioveno e Sant'Ursicino. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e vi ricordo alle 10.30 l'appuntamento con la rassegna stampa. A voi tutti l'augurio di una buona domenica.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.